Anche io voglio salutare tutti di cuore, dare il benvenuto. E adesso tutti quelli che sono collegati online, anche a loro saluti e a tutti dappertutto nel mondo auguro la benedizione di Dio. Abbiamo saluti dalla Russia, direttamente da Mosca, dall'Ucraina, dalla Moldavia, saluti da Atlanta in USA, nell'USA, da Montreal nel Canada, saluti da Edmond, saluti dal British Columbia, saluti dal fratello Wallström, dal fratello Graf, saluti dai fratelli da Libreville, saluti da Luanda, dall'Angola, da Johannesburg, saluti da Kapstadt, saluti da Nairobi, saluti dal Congo, specialmente da Dr. Bier, da Plassaville, da Bruxelles, da Parigi. E poi due volte saluti dal Cile, di più non ho scritto, era potente che noi così tanti fratelli e sorelle siamo in comunione. Negli ultimi giorni dell'anno abbiamo ricevuto più di 100 email con tutti quelli che sono collegati in comunione con noi e col Signore. Il fratello Kufa dal cantico 81 al letto, non lo canteremo, voglio leggere la prima e l'ultima strofa. Gesù dovrebbe essere la soluzione. Già che è incominciato un nuovo anno, il nome di Gesù, solo questo è quello che deve servire a coloro che sono nel suo patto e che camminano, che marciano nelle sue vie. L'ultima strofa, tutte le preoccupazioni, tutti i dolori, il suo nome ci dovrebbe addolcire un po' tutto, così il nome di Gesù sia il sole e il riparo per tutti quelli che sono in distretta. Grazie fratello Kufa, e noi siamo felici, siamo riconoscenti al Signore. Per la fine dell'anno voglio leggere un versetto e poi per entrare all'anno che incomincia, nell'anno che finisce, Salmo 65, Salmo 65, 12. Tu hai coronato l'anno con la tua bontà, esso oscilla sui pascoli del deserto, i colli sono adorni di gioia. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Il Signore ci ha benedetto riccamente l'anno scorso. Il coronamento era nel Sud America, particolarmente in Brasile, dove più di 2000 persone erano riuniti insieme, e a me è stata data l'opportunità di parlare tre volte. E 320 predicatori erano riuniti lì, era la riunione di fine anno nel Brasile, e Dio effettivamente ci ha benedetti e ha fatto grazia al di sopra di quello che noi potevamo immaginarci. I particolari non li diremo, ma nel riassunto possiamo dire: Dio ha coronato quest'anno con la sua grazia, un regalo particolare che io prendo dalla mano del Signore. È successo in Indonesia. In Indonesia, il paese più grande islamico del mondo, la Bibbia era scritta col nome di Allah, stampata col nome di Allah, Sebila 356, nella Bibbia, la parola Allah. La parola Allah appartiene al Corano e non nella Bibbia. E così ogni volta che veniva la traduzione, quando dicevo Dio, il traduttore diceva sempre Allah. Finché a me mi è bastato, e ho detto, per favore, non dire così, ma traduci Elohim e non Allah. E vediamo lì, abbiamo un buon fratello, Toto Libue, un uomo a cui ho potuto dire questo. Lui era partecipe della traduzione di Gideon. E io ho detto, fratello, con l'aiuto di Dio occupati che sia fatta una nuova Bibbia in Giacata, e questa qui è la vecchia Bibbia con Allah e questa è la nuova con Elohim. E Yahweh è scritto sempre in lettera maiuscola, in tutta la Bibbia, una volta Allah, adesso la possono mettere tutte da parte, e poi Elohim, Yahweh, in questa bella Bibbia. Siamo molto, molto riconoscenti al Signore per questo, che è diventato così. E oggi voglio tradurre una predica, circa 37 minuti, ma prima che facciamo questo, lasciatemi leggere 2 o 3 passi biblici che parlano dell'anno del Giubileo. Il primo da Numeri 25, e la mia preghiera si innalza verso il trono di Dio, che quest'anno sia un anno di Giubileo, un anno di liberazione, un anno in cui a tutti nella famiglia o dappertutto la benedizione di Dio viene manifestato. Da Levitico 25, versetto 10. Levitico 25, versetto 10. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Non soltanto nel possesso, ma anche la famiglia deve essere ordinata da Dio in modo nuovo, tutto deve essere messo nel posto giusto per mezzo della grazia di Dio. Poi nell'Evangelo di Luca 4, le parole molto conosciute del nostro Signore, quando lui legge dal profeta Isaia, Isaia capitolo 4, dal versetto 17, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Quest'anno di grazia era l'anno del Giubileo e con l'annunzio dell'Evangelo quest'anno di grazia, il messaggio della grazia e della salvezza viene proclamato. Beati tutti quelli che lo ricevono. Quello che riguarda quello che succede adesso, particolarmente con Israele e con la striscia di Gaza, in questo fine settimana non parleremo molto di questo, perché effettivamente abbiamo da vedere cose più importanti, ma quando già nei notiziari si parla di questo, si tratta effettivamente soltanto di una striscia di 43 chilometri e nel posto più stretto 14 chilometri di larghezza. E questa è la striscia che sotto Giosuè dal popolo di Israele non è stato occupato e per Samsone e per molti altri è diventato una qualcosa per cui sono caduti o hanno avuto delle difficoltà. Da questo potete vedere in Giudici 1:18. Poi Giuda prese anche Gaza con suo Ascalon, il suo territorio, col suo territorio. In tedesco c'è scritto: non l'hanno potuto prendere. E poi viene la descrizione. E poi alla fine, nel profeta Zefania capitolo 2, vediamo quello che succederà. Leggo soltanto in Sofonia 2, capitolo 2, qui nel versetto 4 è scritta: perché Gaza sarà abbandonata e Ascalon ridotta a una desolazione. Ashdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno e Ekron sarà straticata. E poi versetto 7 in Sofonia 2: essa sarà un territorio per il resto della casa di Giuda. La porteranno le bestie al pascolo e la sera si coricheranno nelle case di Ascalon, perché il Signore loro Dio li visiterà e li farà tornare dall'esilio. Quando il Signore, il loro Dio, li visiterà e li farà tornare dall'esilio. In questo momento gli israeliti sono occupati ancora a cambiare il loro destino, ma viene il momento dove il Signore si occuperà del suo popolo a motivo delle promesse che Lui ha dato, e allora il destino di Israele lo cambierà. E poi da Zaccaria 9, Ascalon lo vedrà e tremerà, e anche Ecron, perché nella sua speranza sarà confuso, nella sua speranza da Gaza sparirà il re e Ascalon non sarà più abitata. Questo solo per questo spazio che già è incominciato, e questo ha portato un po' di distretta in sé, e così dal Vaticano è stata data la notizia che solo uno nella terra può portare lì pace e sicurezza, e la visita a Gerusalemme, quando le due parole pace e sicurezza, quando le ho lette e sottoscritte anche, solo uno nella terra può occuparsi della pace e della sicurezza, e noi pensiamo subito a Primo Tessalonicesi 5, quando diranno adesso c'è pace, adesso c'è sicurezza, allora all'improvviso verrà la perdizione come i dolori a una donna incinta. Siamo riconoscenti al Signore per la sua preziosa e santa parola. Se leggiamo Matteo 24 lentamente e chiaramente, allora troviamo nel versetto 25 l'osservazione: io vi ho detto tutto in anticipo. Vi ho detto tutto in anticipo, nessuna cosa vi può sorprendere, state soltanto attenti al compimento delle profezie bibliche. E con questo dobbiamo dire: Dio ci ha benedetti riccamente, ci ha fatto molto grazia che noi possiamo vedere quello che succede in questo tempo e che possiamo ordinare queste cose senza difficoltà, e questo è grande grazia. E adesso voglio che leggiamo, che ascoltiamo una piccola predica, una breve predica, circa 37 minuti. La parte della guarigione non la tradurrò. Noi conosciamo il ministero del fratello Branham, come Dio effettivamente per la persona per cui lui pregava gli rivelava chi era la persona, da dove veniva e quali erano le circostanze o la malattia. Ma il testo mi ha proprio sopraffatto, e io voglio dire che in piena fiducia vogliamo entrare in questo nuovo anno. Noi sappiamo che Dio ha preso la responsabilità per tutto, e così come Lui si prende cura di Israele e cambierà il suo destino, così Lui si occuperà della sua Chiesa e cambierà il nostro destino. Sentitevi bene, e diamo anche il benvenuto a tutti quelli che magari sono per la prima volta da Abidjan e dai differenti paesi dell'Africa, da tutta l'Europa e da gran parte del mondo. Il Signore ci benedica noi tutti. Il tema il fratello Branham lo darà, lo farà conoscere. Dio è interprete di se stesso. Preghiamo, Padre Celeste, una parola da parte tua vale più di ogni parola che un uomo può dire, perché il popolo di Dio ti aspetta e noi ti ringraziamo, perché ci sono di quelli che sono in grande aspettativa, sono in aspettativa che succederà qualcosa e hanno sete dal più profondo, che chiamano le profondità, e per questo siamo qui questa sera. È nel cuore dei predicatori, è così che noi saremo chiamati insieme, e ti chiediamo che tu ci benedica, e noi ti chiediamo, noi crediamo che tu salvi i perduti, guarisci gli ammalati e confermi la tua parola. E Padre, ti chiediamo che tu ce lo dai, aspettiamo a te che questa sera ci possa essere uno spargimento dello Spirito Santo, che tutti possano aprire i loro occhi e tu possa benedire. Noi abbiamo un desiderio nel nostro cuore, manda un risveglio, che tutti vengano colpiti da questo, e che tu, oh Dio, usi misericordia, che i zoppi camminano, i malati vengono guariti, che magari i morti vengono risorti. Vieni, Signore Gesù, compi le tue promesse, parlaci. Noi crediamo che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eternità. Le tue promesse non possono fallire. Noi lo capiamo, Signore, che lo Spirito possa operare, possa aprire la nostra mente per la forza dello Spirito Santo, che la sua parola promessa ci può essere manifestata. Te lo chiediamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Oggi leggeremo un testo da due Pietro. Incominciamo col versetto 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro. E noi abbiamo la parola salda profetica, e dobbiamo stare attenti come a una luce che splende in luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Che Dio voglia dare la sua benedizione e leggere la sua parola. Il mio tema è Dio e il suo proprio interprete. Viviamo in un giorno della confusione. Gli uomini non sanno quello che devono fare. Tutto sembra in una situazione e sembra che ci sono molte vie e nessuno sa come dovrebbe andare avanti. Dio non può giudicare gli uomini a meno che ci sia una misura, e la Bibbia dice che per mezzo di Gesù Cristo tutti saranno giudicati, e Lui è la parola. Giovanni 1:1, all'inizio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola diventò carne e abitò in mezzo a noi. Vedete? All'inizio era Dio solo nell'eternità, e noi lo chiamiamo l'Eterno, e la parola Dio vuol dire oggetto di adorazione. Lui era l'Eterno con tutto quello che era in Lui. Lui la sorgente originale di quello che sarebbe. Non c'era ancora nessuna stella, non c'era nulla, solo Dio. Lui che è Spirito. Lui era dall'eternità e rimane in eternità. Ma in Lui c'erano degli attributi, e questi attributi dovevano esprimersi. Era in Lui di essere Padre, di essere Figlio, di essere Redentore, di essere Guaritore. Tutto era in Lui, e queste cose si sono sviluppate, erano i Suoi attributi che sono stati rivelati, manifestati. Prima è un pensiero, e poi viene la parola, e Dio parlò, e così successe. Lui lo disse, su, era lì. Vedete, i Suoi pensieri erano in Lui, e Lui li espresse. Lui era la rivelazione di quello che si era proposto. Anche voi eravate in Dio dall'inizio. Vedete, è tutto collegato con Dio. Lui stesso si rivela. E Dio è in tutto e non in un'interpretazione. Come ho detto, ho ascoltato poco tempo fa, un uomo mi disse: fratello Branham, tu hai una falsa interpretazione. Io dissi: come, per favore? Cos'è coi metodisti, coi battisti, come coi pentecostali? Ognuno dice di ognuno, tutti sono sbagliati, ma non dobbiamo dire: Dio è il suo proprio interprete. Chi è l'uomo che vuole interpretare Dio e di spiegare quello che Lui dice? Così come dice Pietro, noi eravamo presenti, l'abbiamo ascoltato. Quando Dio disse ci sia la luce, quando Dio disse ci sia luce, la luce venne, non c'era bisogno di interpretazione, la luce venne. E quando disse venga la luce venne, questo era il compimento. Dio lo disse e successe, venne manifestato, e questa era l'interpretazione, perché gli uomini non lo possono vedere, che Dio dà una promessa e poi la promessa si compie, e per ogni generazione ha dato delle promesse e Lui li porta a compimento. La Chiesa mondiale hanno mischiato tutto, ma Dio manda sempre i Suoi profeti, e la parola viene ai profeti, e la parola viene rivelata, è la rivelazione di Dio, e la parola ci dice se è giusto o non è giusto. Vedete, prima Dio dà una promessa e poi la fa succedere. Chi vuole interpretare, chi vuole dire questo è sbagliato, Dio non ha bisogno di nessuno che interpreta la sua parola. Lui stesso compie quello che Lui ha promesso. Lui veglia sulla sua propria parola, e le promesse per ogni epoca e sempre, magari per le sette epoche della Chiesa, Dio ha dato delle promesse e tutto è stato compiuto così come Lui l'aveva detto. così come Dio nel profeta Isaia disse, una vergine sarà incinta e partorirà. Dio, non c'è bisogno di interpretazione, Dio disse una giovane, una vergine sarà incinta, e Dio lo disse e successe, ma la Chiesa era cieca, non l'ha visto, avevano le loro proprie idee, è venuto differentemente da come loro lo aspettavano. Pietro ne ha parlato, che Dio dette la conferma, questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto. Dio interpreta la sua parola facendo succedere quello che lui ha promesso. Cristo è la parola. Cristo era già in Noè. Naturalmente Noè credette e lui annunziava pioverà. Questo, di questo non c'era bisogno di interpretazione. No, Dio per mezzo del suo profeta lo disse e successe. Vedete, tutto quello che Dio dice succede, non c'è bisogno di interpretazione. Dio ha sempre detto, se c'è qualcuno in mezzo a voi, per esempio un profeta, se lui annuncia qualcosa e questo succede, allora ascoltatelo, perché è in armonia con la sua parola. Noè disse pioverà e venne la pioggia, non c'era bisogno di interpretazione. Isaia profetizzò una vergine sarà incinta, è successo. Noè, tutti i profeti, e noi pensiamo a Giuseppe. Giuseppe era un uomo giusto e non voleva offendere Maria e voleva andare via di nascosto perché era fidanzato con lei, e se sarebbe successo qualcosa allora sarebbe stato in quelli fidanzati come sarebbe stato come con gli sposati, che la donna doveva essere lapidata, sapeva che fare con un altro uomo. Era in quel tempo così. Giuseppe, un uomo giusto, lui credeva a Dio e lo guardò con i suoi fedeli occhi e gli disse: Gabriele, l'arcangelo mi ha visitato e mi ha parlato con me. Giuseppe doveva guardare solo nella scrittura per vedere dove Dio l'aveva detto, per vedere che Dio compiva la sua propria parola. E lo stesso anche noi dobbiamo fare nel nostro tempo, di guardare la parola. Ma è così particolare quello che Dio fa, dovunque Dio fa qualcosa è particolare. E hanno tutte le cose così come vogliono, ma Dio viene in un modo sempre straordinario. E Dio gli parlò in sogno: Giuseppe, figliolo di Davide, non aver paura di prendere Maria, perché quello questo bambino che viene dallo Spirito Santo. E Dio parlò con Giuseppe. Il sogno è la seconda cosa, la rivelazione. Dio ha sempre parlato per mezzo di sogni agli uomini, e questo sogno non c'aveva bisogno di interpretazione. Giuseppe gli venne detto di cosa si trattava e lui aveva la risposta, perché l'ultimo profeta era venuto 400 anni fa, non c'era bisogno più di spiegazione, la risposta così come la parola l'aveva annunziato. Dio è il suo proprio interprete, e tutti quelli che sono seri nei loro cuori lo prenderanno, lo crederanno e lo vedranno. Dio ha dato una possibilità per condurvi, per rivelarvi e per mostrarvi. Dio per mezzo di Isaia disse che sarebbe incinta e nessun uomo ha il diritto di fare una propria interpretazione, così come Dio lo disse, così succede. Lui era la parola rivelata, manifestata in carne. Quando era nella terra, Gesù disse, quando non capivano il suo ministero, lui dice: investigate le scritture. Io spero che non sono troppo agitato, per favore ascoltate, investigate nelle scritture, perché quella che dà testimonianza di me, Dio ha dato la parola, ma la parola è stata rivelata e confermata, e Dio Emanuele era lì, perché il suo nome era Padre Eterno, Principe di Pace, Emanuele, Dio con noi. Dio parlò per mezzo di Davide, per mezzo di Mosè, per mezzo di tutti i profeti, ma adesso Dio era venuto personalmente, e questo figliolo che doveva nascere Dio con noi, e per questo l'hanno crocifisso, perché gli dissero: tu sei solo un uomo e ti fai Dio. Era Dio sopra il sabato, lui era Dio e rimane così. Lui era profeta, ma era più che un profeta, era un uomo, ma più che un uomo. Era il compimento della parola, e lui poteva dire: chi di voi mi può convincere di peccato? La scrittura dà testimonianza di me. Provate per favore se la scrittura non si compie. Come già un paio di settimane fa ho predicato, la maggior parte della gente vive nel passato, ma che cosa ci serve il passato? Che cosa ci serve di sapere quello che successe nel tempo di Lutero? Era bene, era meraviglioso. Poi Wesley nel suo tempo, i pentecostali nel loro tempo. Noi siamo in un altro giorno, noi andiamo avanti. Non possiamo guardare indietro, no, noi andiamo avanti. Nessuna interpretazione, le cose nel passato erano giuste per quello che nel passato successe. Ma dove stiamo adesso? Lutero era nella scrittura così come gli era dato, nella chiesa di Sardi. Wesley, tutti erano nella scrittura così come gli era dato, e anche il risveglio pentecostale lo era. Guardate nella scrittura che cosa è stato promesso. Oggi dice, ancora oggi, investigate la scrittura. Io credo che siamo vicini al ritorno del figliolo di Dio. Lui potrebbe venire in ogni tempo, e la scrittura ci indica in qualora siamo arrivati. Noi vediamo come tutto prende posizione, e come le chiese nell'ecumenismo, e come il segno della bestia viene manifestato, come il regno romano viene avanti, viene fuori. Camminate nella luce finché avete la luce. Noi afferriamo in quale tempo noi siamo arrivati. Vedete? L'unica epoca della Chiesa in cui Cristo è fuori è la Laodicea. La Bibbia dice in Apocalisse 3 che è fuori e che bussa di fuori. Nel consiglio ecumenico o è qui o è lì da trovarsi? No, lui è fuori davanti alla porta, ma nella Chiesa c'è la parola, e la parola è più affilata di ogni spada a due tagli e penetra. Così è scritto in Ebrei 4. Gesù in quel tempo ha potuto discernere i pensieri degli uomini, e poteva dire chi erano gli uomini. A Simone poteva dire: tu sei Pietro, il nome di tuo padre è Giona. Lui doveva sapere che era scritto: Dio vi susciterà un profeta. E qui dice: il tuo nome è Simone, tu sei, il tuo padre si chiama Giona. Giona, erano passati 100 anni senza, centinaia di anni erano passati senza profeta, ma lui l'ha accettato. E poi Filippo ha trovato Natanaele sotto un albero e Gesù dice: un vero israelita in cui non c'è falso. E Gesù disse: prima che Filippo ti ha chiamato, ti ho visto sotto il fico. E la sua risposta era: Rabbi, tu sei il figliolo di Dio, tu sei il re di Israele. Giova era presente. Gli altri dicevano: è Belzebul, è questo e quell'altro, è un dicitore di buona ventura. E lui disse: se voi lo dite contro il figliolo dell'uomo vi sarà perdonato, ma quando viene lo Spirito Santo e farete lo stesso non vi sarà mai perdonato. Questo l'ha predetto per il nostro tempo. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Pensate, Gesù Cristo in Mosè, Gesù Cristo in Davide. Davide, come re rigettato, andò nel monte e piangeva su Israele. Poi il figliolo di Davide viene nel monte degli ulivi, guarda verso Gerusalemme e piange e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti. Quando Giuseppe nel Vecchio Testamento era in prigione e Dio gli ha rivelato lì la moglie di Faraone, era Gesù in Giuseppe, Gesù in tutti i profeti. In quel tempo nessuno poteva andare a Faraone, soltanto per mezzo di Giuseppe. Nessuno può andare a Dio solo per mezzo di Gesù Cristo. E a Gesù Cristo noi abbiamo tutti gli esempi, le ombre. Dio è nella sua, manifestato nella sua parola. In quel tempo disse: se tu sei il re di Israele, nessuno può fare quello che tu fai, a meno che Dio è con lui. Ma erano così involti nel concilio ecumenico. Loro dicevano: Rabbi, noi sappiamo chi erano noi, chi sono i noi. Noi sappiamo che tu sei un maestro mandato da Dio, l'hanno riconosciuto, ma erano legati. E negli ultimi 40 anni Dio ha scuotato questa nazione per mezzo del battesimo dello Spirito Santo, ha fatto delle cose meravigliose nonostante vivono nel passato. Che cosa è successo? Metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, chiunque possano essere, vivono nel passato. Che cosa dissero in quel tempo? Noi siamo discepoli di Mosè. E Gesù disse: se avreste conosciuto Mosè, riconoscereste anche me, riconoscereste anche il tempo e quello che succede adesso. È scritto di questo periodo, quello che successe nel tempo di Lutero, nei metodisti, in ogni tempo, questi tempi sono passati. Dio interpreta la sua parola in cui fa succedere quello che lui ha promesso per questo tempo e lo conferma sempre. Gesù disse nell'Evangelo di Giovanni 14:12: chi crede in me come farà le stesse opere che ho fatto io. L'ha detto, sì, naturalmente. È Dio che ci parla per mezzo della sua parola. E poi è scritto: come erano i giorni di Lot, così sarà nei giorni del figliolo dell'uomo. Qui non c'è bisogno di interpretazione. Lui voleva dire quello che lui ha detto. Così come era nei giorni di Lot, così sarà nei giorni del figliolo dell'uomo. Guardiamo indietro quello che succedeva in quel tempo. 3 specie di uomini: veri credenti, creduloni e increduli. E i sodomiti erano gli increduli. Lot era il cosiddetto credente e Abramo il vero credente. Con Abramo aveva fatto un patto e l'aveva confermato, e lui aspettava la promessa e li vide compiute. Abramo non era a Sodoma, era da parte, è un esempio della Chiesa spirituale in questo tempo, e la Chiesa denominazionale è a Sodoma. E noi sappiamo che Lot soffriva su quello che gli uomini facevano in quel tempo, era un uomo buono. Prendete oggi gli uomini, come si vestono, cosa fanno, tutti sono nelle differenti chiese, vanno a nuotare, vanno nei loro parti e così via. Ma che cosa succederebbe se viene predicato lì la verità? Il peccato deve essere chiamato peccato. Abramo non era a Sodoma, era un esempio della Chiesa spirituale, un tipo. Siamo nel tempo della fine, prima che cadeva il fuoco, prima che adesso cadrà il fuoco. E i regni cadranno e il cielo si scioglierà nel calore, così è scritto. Abramo non era in Sodoma, era in disparte, era al di fuori di Sodoma. Lot era a Sodoma e Abramo vide tre uomini che venivano a lui, li vide venire. Adamo era seduto sotto l'albero e magari era verso mezzogiorno, e qualcosa c'era di particolare in questi tre uomini. Se succederebbe che noi possiamo capire che siamo illuminati, veniamo illuminati, che qualcosa di particolare succede. Abramo disse: Signore, e ha preso l'acqua, ha lavato i piedi e si è occupato che veniva preparato il vitello e che Sara poteva fare il dolce e preparare il pranzo. Tutto successe, e mentre che mangiavano, quest'uomo guardava verso Sodoma, e voi sapete, gli altri due sono andati verso Sodoma. Per favore, non mancate questo. Io adesso mi faccio riferimento a quello che Dio disse in quel tempo, com'era in quel tempo, che cosa successe. Lot doveva essere portato fuori. Che cosa era? Quello rimane con Abramo. I sodomiti sono stati colpiti di cecità, e quando l'Evangelo viene predicato a quello che non credono, allora li abbaia. Ma Abramo credette. Va. Prendete questa storia. Mai c'era stato un tempo dove è venuto mai un uomo nella chiesa nominale, nel mondo della chiesa che finisce come Abramo con Am. E oggi abbiamo Billy Graham, ma queste sono solo 6 lettere. Lui fa un lavoro meraviglioso, è un servo di Dio, è sotto le denominazioni e lui colpisce. Poco tempo fa lo volevano fare presidente, lui ha rifiutato, lui lo sapeva che non poteva farlo. Che cosa avrebbero fatto tutti quelli che producono il whisky e che danno i loro milioni e miliardi e che fanno soldi con questo, con le sigarette ecco le compagnie di fumo, cose così. Ma questi due sono scesi giù come i nostri moderni evangelisti. Vedete, i due sono andati verso Sodoma, ma colui che era rimasto con Abramo gli diede un segno. Prima Abramo, non ancora Abraham, e poi gli venne cambiato il nome. Da quel momento si chiamò Abraham, e poi Sarai, non più Sarai ma Sara. Così Dio in quel tempo ha condotto le cose così. Qui abbiamo qualcosa di spirituale. Vedete, ascoltate quello che è successo. Abraham, 7 lettere, non 6. E poi il Signore disse: dov'è tua moglie Sara? Nella tenda dietro di te. E lui disse: io ti visiterò fra un anno e tua moglie avrà un figliolo. Era la promessa che Dio aveva dato, vedete? E Sara rise in se stesso, dentro di sé. Aveva 90 anni, Abramo 100 anni, e non avevano più comunione fra di loro come hanno i giovani, e lei rideva in se stessa. E Dio era lì presente, guardò Abramo e disse: perché ha riso Sara? E Sara era nella tenda. Non era lo stesso ministero che Gesù aveva. Poteva dire a Pietro chi era e come si chiamava suo padre, poteva dire a Natanaele, poteva dire alla donna nel pozzo: dammi da bere. E lei rispose: noi non abbiamo comunione come samaritani con i giudei. E così si andò avanti la conversazione. Gli disse: prendi il tuo uomo. Lei disse: non ho uomo, 5 ne hai avute, e quello che è adesso non è il tuo marito. E poi i sacerdoti hanno sempre criticato e dicevano: questo è dal diavolo. Dovevano sempre fare la loro critica, ma in questa donna c'era un seme predestinato e lei poteva credere, lo accettò. Naturalmente era una prostituta, ma lei riconobbe Gesù. E lei disse: noi sappiamo quando verrà il Messia, lui ci dirà tutto. Chi sei tu? Io sono colui che parla con te. Non c'era bisogno di interpretazione, venne rivelato. Lui era la scrittura, per mezzo di lui venne confermata la parola promessa di Dio per quel tempo. Dio vi manderà un profeta come me, vi susciterà un profeta come disse Mosè. Lei andò nella città e disse: non è Cristo colui che ho trovato che mi ha detto tutto quello che io ho fatto? Gesù in quel tempo, e così come in quel tempo lui si voltava verso la tenda, e come possiamo leggere in Ebrei 4, la parola di Dio è più affilata e più potente, più affilata di ogni spada a due taglia, e penetra fino a dividere le giunture e il midollo. Era la parola e venne manifestata così come era scritto di lui. Lui era la pienezza della parola. E lui, Gesù disse: com'era in quei giorni, così sarà nei giorni del figliolo dell'uomo. Lo Spirito di Dio opererà di nuovo nella terra. Lo Spirito di Dio opererà per mezzo di corpo umano. Quello che fece in corpo umano l'ha fatto di nuovo finché venne il figliolo dell'uomo. Promessa, l'ultimo segno che doveva succedere prima che veniva, che verrebbe il figliolo dell'uomo, il figliolo promesso. La Chiesa in questo tempo deve riconoscere La domanda è, fratello Branham, pensi tu che era Dio? Sì, era Dio Elohim, non c'è bisogno di interpretazione. Elohim, il potente, il primo e l'ultimo, Elohim. Abramo lo chiamò l'Onnipotente, è scritto in lettera maiuscola, Elohim, rivelato in uomo, Dio con noi, Emanuele. E negli ultimi giorni Dio voleva rivelarsi nello stesso modo, e Gesù disse: le opere che ho fatto io li farete anche voi. E così come era in quel tempo, così sarà nei giorni in cui il figliolo dell'uomo si rivelerà. Così come era nel tempo di Sodoma e Gomorra, così deve essere di nuovo. Credete questo? Allora inchiniamo i nostri capi, alziamoci per questo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua promessa, ti ringraziamo per le tue promesse complessivamente, ti ringraziamo che tu in quel tempo hai compiuto. Una donna sarà incinta, partorirà un figliolo, è successo, e nacque a Betlehem, Betlehem in Giudea. Così era scritto e così successe. Da te verrà che sarà in Israele il re, e come venne crocifisso, è stato colpito per le nostre trasgressioni, il nostro castigo era messo su di lui affinché noi abbiamo pace, e per le sue lividure siamo stati guariti, e lui è risorto. Risorto prima che la decomposizione poteva avvenire nel suo corpo. Noi crediamo la parola, perché così era scritto nel Salmo 16: io non permetterò che il mio santo veda la corruzione. Noi crediamo che tu questa sera sei qui, che benedici, che tu oggi sei lo stesso. E noi vogliamo essere a tua disposizione col corpo, con lo spirito, vogliamo vedere Gesù Cristo come il vivente nel nostro mezzo, che ci possa essere un desiderio in noi come in quel tempo nei greci, quando volevano vedere volenteramente Gesù. Gesù, Signore, tu sei lo stesso. Noi abbiamo fame e sete di vedere la tua gloria. Tu hai dato la promessa: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. La tua parola dice così: fallo succedere. Noi lo crediamo. Amen. Dio vi benedica. Amen. Potete sedervi. Voi avete visto che io nel libro ho seguito il testo per ascoltare, poi per poterlo leggere. Avevo davanti a me quello che era scritto. È potente, fratelli e sorelle, che Dio così si può manifestare, scendere così e sotto la sua completa direzione dello Spirito può prendere gli uomini sotto la sua guida, e che noi effettivamente siamo riportati ai giorni della Bibbia. Immaginatevi un po', avremo solamente il ricordo a quello che Dio fece nei tempi antichi. Tutto questo ce l'hanno tutti i predicatori, tutti lo possono annunziare dappertutto, quello che Dio fece nei giorni di Mosè e nelle differenti epoche, quello che fece, ma per noi è veramente importante la parola dell'ora, la promessa per questo tempo, di trovarla e poi per vederla nel compimento il fratello Branham non è andato più da vicino al testo, ma tutto il testo di 2 Pietro, capitolo 1, dal versetto 16 che lui ha letto, mette davanti agli occhi un testo che noi possiamo leggere sempre di nuovo, perché si parla qui del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, e poi la spiegazione perché non siamo andato dietro a delle favole quando vi abbiamo infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Poco tempo fa ho guardato in un libro e viene detto che il Signore è venuto nell'anno 1963. La data è messa così perché si dice anche il 28 febbraio e la Bibbia dice che nessuno sa l'ora e il giorno, e la Bibbia dice anche quando lui viene passeremo e saremo mutati e saremo presi in alto per essere col Signore, fratelli e sorelle, e su questo non ci approfondiremo. Ma se pensiamo quante favole in collegamento col ritorno di Gesù Cristo sono in giro, allora di cuore dobbiamo ringraziare Dio che la parola santa di Dio con pieno rispetto la prendiamo e noi la crediamo di cuore. E che crediamo così veramente e la vedremo nel compimento così come ci viene descritto, o che sia il ritorno del Signore oppure tutti gli altri temi, la parola, dobbiamo rispettare la parola. Ma qui Pietro ha potuto dire qualcosa di più nel versetto 17, egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio. Nel quale mi sono compiaciuto. E questo non è tutto. E poi scrive ancora Pietro: e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Fratelli e sorelle, Pietro, Giovanni, Giacomo erano testimoni oculari, hanno ascoltato con le proprie orecchie quello che lì è successo, e per questo questa certezza, questo assoluto, non soltanto di dire quello che hanno visto testimoni oculari, ma loro stesso di essere proprio testimoni oculari, di aver udito loro stessi e non di ripetere quello che altri hanno detto e hanno testimoniato, ma che si poteva dire: anche noi abbiamo ascoltato questa voce quando eravamo con lui nel Monte Santo. Veri servitori di Dio sono presenti quando succedono delle cose soprannaturali sulla terra, e noi l'abbiamo sottolineato sempre. Zaccaria era presente quando l'angelo Gabriele venne e gli diede la promessa che Giovanni sarebbe nato. Poteva dire, era alla destra dell'altare del sacrificio, poteva ripetere tutte le parole che gli sono state dette. Veri uomini di Dio, servi di Dio, popolo di Dio, tutti quelli che sono in collegamento col piano di salvezza qui sulla terra sono testimoni di quello che Dio ha promesso. Io vi voglio dire, e noi non lasceremo questa terra, saremo testimoni oculari di quello che Dio ci ha promesso nella sua parola. Dio veglia sempre sulla sua parola, e se tarda lui, nonostante non è in ritardo, è che noi abbiamo la grazia, veramente la grazia, di vedere quello che Dio ha fatto nel nostro tempo, come lui si è manifestato nella nuvola e nella colonna di fuoco, come lui ha parlato, come ha dato il mandato, ha detto chiaramente quello che era sarebbe collegato col ministero, e per chiamare l'attenzione del popolo sul messaggio che l'uomo di Dio porterebbe, non di guardare all'uomo. Anche questo deve essere detto chiaramente. Chi legge nel Vecchio Testamento allora potrà stabilire, non si trattava del messaggero, si trattava sempre del messaggio. E dove un messaggero viene messo nel punto principale, dove tutto si gira intorno a questo messaggero, allora gli uomini non escono più dal cerchio, ma dove Dio chiama la nostra attenzione e la mette sulla parola, sul messaggio divino. E come questa sera l'abbiamo ascoltato, la promessa, Dio è il suo proprio interprete. Anche con Matteo 25, chi vuole lì interpretare? E prima di Matteo 25 c'è 24, della divisione del cibo che Dio ci ha dato prima che viene lo sposo. Sapete che i capitoli vengono stati fatti nel 1600 e i versetti nell'anno 1500 qualcosa. La Bibbia era scritta in rolli, senza versetti, senza capitoli, era scritto e tutto e sempre seguiva. E quando la Bibbia è stata tradotta nelle altre lingue, allora sono venuti i capitoli e i versetti. Questo è importante quando uno legge la Genesi. Se si leggerebbe il capitolo 3 e 4 senza dividere i capitoli, se uno li leggerebbe di seguito, allora non avremmo nessuna difficoltà di sapere quello che successe nel giardino di Eden e quello che successe ancora. Ma lo Spirito di Dio ha condotto tutto così che noi veramente possiamo essere stati condotti nella Scrittura. Per questo, se c'è divisione di capitolo, di versetto, lo Spirito ci conduce in tutte le verità e noi vediamo i connessi. E poi nel versetto 19 abbiamo inoltre la parola profetica più salda, la parola profeta ce l'hanno tutti a casa nella Bibbia, nelle chiese libere. Ma chi gli è rivelata questa parola? Per trovare l'orientamento per mezzo della parola. vogliamo essere chiari. Immaginatevi un po' se il fratello Branham, non gli sarebbe stato detto, gli è stato detto immagazzina il cibo. Questo era il comando che lui aveva da Dio. L'ho scritto nella lettera circolare, nessuna volta lui ha detto che lui doveva dividere il cibo. Lo dico sinceramente, se il ministero del fratello Branham nel 24 dicembre 1965 sarebbe andato alla fine, allora non saremmo seduti qui e tutto il mondo sarebbe nel buio e nessuno saprebbe quello che Dio effettivamente per il nostro tempo aveva predestinato. Ma Dio si è occupato sempre, si è preoccupato che il ministero nella Chiesa segue, poteva seguire, e questo lo vediamo anche nel nostro tempo. Tutti i fratelli che da tutta la terra con l'annunzio del messaggio divino sono in giro, sono partecipi di quello che Dio fa. Quando Dio compiva la sua parola, il fratello Branham, il fratello Branham è stato mandato in modo particolare, cioè che una chiesa viene chiamata fuori, viene messa a parte, preparata. E come abbiamo detto oggi, non si tratta di litigare sui differenti temi, oggi si tratta che veniamo preparati, e se Dio vuole domani mattina parleremo di questo, perché ho previsto di tradurre una breve predica, così come ho fatto a Zurigo, anche di tradurla in breve per metterci davanti agli occhi come perfetta la redenzione, come perfetto il piano di Dio, come perfetto, come tutto viene ordinato da Dio in modo perfetto, e che noi dobbiamo nella fede e nell'ubbidienza introdurci in questo piano. Quindi riepiloghiamo: Dio è il suo proprio interprete. E quante volte l'abbiamo già detto, e il dottor Lacknall l'ha detto pensandoci bene, che 109 profezie nella prima venuta di Cristo si sono compiute, e nonostante i scribi non l'hanno visto, hanno istruito altri, hanno ammaestrato altri, e loro stessi non hanno riconosciuto che le profezie bibliche in quel tempo in un modo così ampio si sono confermati e sono venuti al compimento. Anche questo il fratello Branham l'ha menzionato brevemente da Luca 19, dove il Signore era sul Monte degli Ulivi e ha pianto, e si è, nel versetto 24, in Luca 19:24, poi dice: e distruggeranno te e i tuoi figlioli. Immaginatevi il Redentore che manifestava l'amore di Dio. Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo figliolo affinché tutti quelli che credono in Lui non siano perduti, ma ricevano la vita eterna. E qui Lui, colui che era l'amore, in persona, Dio in persona, qui deve dare un giudizio e dire e distruggeranno te e i tuoi figlioli e non lasceranno in te pietra su pietra per castigo perché non hai riconosciuto il tempo della tua visita. Fratelli e sorelle, come sarà con la Chiesa rimasta indietro? Come andrà con coloro che passeranno per la grande tribolazione? E perché? Perché devono andare per questo? Perché non hanno riconosciuto il tempo della visita di Dio, che non hanno riconosciuto da parte della Scrittura la visita di Dio, e questa è la grazia che Dio ci ha dato. Io ho sempre potuto vedere che la parola di Dio adesso viene rivelata a tutti, quelli che l'ascoltano. Non c'è bisogno che uno istruisce l'altro, ma mentre ascoltiamo la parola di Dio e la riceviamo e l'accettiamo in fede, ci viene rivelata e lo Spirito di Dio ci conduce nei misteri più profondi. Il nostro Signore che è venuto per morire, per dare la sua vita ai suoi, ma qui doveva succedere tutto quello che anche era stato predetto, il suo ministero, e tutti si sono ostacolati in questo, hanno intoppato in questo, e i scribi si sono occupati che il popolo è stato un po' ingannato, è stato ritratto da questo, e gli hanno detto tutto quello che era possibile. Poi il nostro Signore gli dice: per castigo che tu non hai riconosciuto il tempo della tua visita, non rimarrà pietra sopra pietra. Io mi domando seriamente che cosa sarà dopo la grande tribolazione, che cosa rimarrà quando 2 Pietro 3, versetto 10 verrà a compimento e tutti gli altri passi biblici che il giorno del Signore brucerà come un forno e tutti increduli, come dice Malachi, saranno come paglia. Che cosa rimarrà? Perché sono diventati gli uomini credenti per passare accanto al lato di quello che Dio ha promesso, o sono diventati credenti per essere partecipi di quello che Dio ha promesso, di essere collegati con Dio per andare in questa via della fede dove tutte le promesse di Dio li possiamo riconoscere nel loro compimento e vederle. Questa è la grazia dell'elezione per cui noi non abbiamo fatto nulla, ma che Dio ce l'ha dato così. Leggiamo ancora la parola di Ebrei 6 per farci mostrare che il tempo è venuto di andare avanti, di non ritornare alle cose dal principio, ma di andare avanti alla piena maturità in Gesù Cristo, nostro Signore. E per finire, Ebrei 6, versetto 1. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento, delle opere morte e della fede in Dio, e così via, dell'insegnamento elementare, della scuola elementare, di andare avanti, di prendere cibo solido e andare avanti finché arriviamo alla piena maturità. Voi sapete, il grano può essere soltanto raccolto quando è maturo, solo quando è maturo, e la Chiesa deve arrivare a questa maturità spirituale, in piena obbedienza di fede, come dice la parola di Dio. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore. Se noi diciamo che il ritorno di Gesù Cristo è molto vicino, non può essere altrimenti. I segni dei tempi parlano una lingua molto chiara, e per questo siamo riconoscenti, come già ho menzionato, il nostro Signore proprio dopo Matteo 24, che se sarebbe possibile anche gli eletti sarebbero sedotti, e poi dice: io vi ho detto tutto in anticipo, fondamentalmente tutto quello che verrebbe, della grande apostasia, dei falsi cristi, dei falsi profeti, di ogni campo, tutto è stato scritto, è stato detto tutto. Noi abbiamo effettivamente un orientamento nella parola di Dio per mezzo della parola profetica, e noi per mezzo dello Spirito Santo abbiamo l'introduzione in questo. Fratelli e sorelle, siete per questo riconoscenti che Dio veramente ci ha dato la grazia, così come in inglese si dice up to date, di essere nel punto più aggiornato, e su questo non ci eleviamo su nessun uomo, ma non vogliamo essere trattenuti da nessuno, non vogliamo guardare indietro come la moglie di Lot lo fece per diventare una statua di sale, ma vogliamo ascoltare la chiamata di Dio. Ritorniamo a Isaia 57, come ci è stato letto all'inizio. In Isaia 57 due versetti sono stati letti, nel versetto 16 leggiamo ancora una volta dal versetto 14 fino a 16. Si dirà, lui dirà, non un uomo. L'uomo può portare il messaggio, ma lui, il Signore, ordinerà: aggiustate, preparate la via. La via del Signore deve essere preparata. Togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Questo è successo per mezzo del messaggio, tutto è stato tolto, il tema della divinità, del battesimo, Santa Cena, tutti i temi biblici, tutti gli ostacoli sono stati tolti e l'annunzio biblico è stato messo di nuovo alla luce. E poi si va avanti, infatti così parla colui che è l'alto, l'eccesso. Non Isaia, ma Dio il Signore ha parlato, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Dio ha parlato, Dio ha comandato, Dio ha parlato. Lui il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. Non pretensione, niente di questo. Umile nella presenza di Dio. Sottomessi a Lui, riconoscente, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Siate sinceri, fratelli e sorelle, che nelle tutte le famiglie, nei parenti, dappertutto ci sono delle distrette, dovunque uno guarda ci sono delle difficoltà, e la più maggior parte dei credenti portano un dolore su tutto quello che c'è da vedere e da ascoltare. E il Signore qui ci parla per ravvivare, anche oggi, per ravvivare lo spirito degli oppressi, il cuore degli oppressi, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. E poi ancora rivolto a noi, io infatti non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno, affinché gli spiriti, le anime che io ho fatte, non vengano meno davanti a me. Fratelli e sorelle, in queste parole abbiamo trovato conforto, abbiamo insegnamento, abbiamo fondamentalmente tutto quello che Dio poteva darci. E la cosa più bella è che noi siamo stati inseriti nel suo piano di salvezza, e che non possiamo analizzare le cose soltanto dal di fuori, ma che possiamo vedere il campo spirituale, possiamo vivere come Dio parla col suo popolo e come Lui va alla sua via con noi tutti. E noi auguriamo a tutti in tutto il mondo, davvero a tutti, che appartengono alla Chiesa sposa, che ascoltano la chiamata dello sposo e che si prendono cura di questo e che si lasciano preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Pensate alla predica che abbiamo ascoltato. Dio è il suo proprio interprete. Prima dà promesse e poi compie quello che Lui ha promesso. E noi siamo figlioli della promessa, crediamo la parola della promessa e vedremo tutto compiuto quello che Dio ha promesso nella sua parola, perché così è scritto in 2 Corinti capitolo 1 versetto 20 e 21, tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Per mezzo di noi, alla sua gloria, Dio compie la sua parola, Lui la conferma e fa quello che Lui ha promesso. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia il riconoscimento e il ringraziamento da tutti i nostri cuori e da tutte le nostre bocche. Amen. Alziamoci di nuovo per la preghiera e oggi voglio domandare se abbiamo delle richieste particolari, che adesso abbassiamo i capi e in preghiera siamo davanti a Dio, ma nella fede guardiamo verso Dio e crediamo che Lui quelli che sono oppressi li innalza, quelli che sono tristi li consola, che Lui non contenderà sempre con noi, ma che veramente per il sacrificio che è stato portato alla croce del Golgotha possiamo uscire liberi, completamente redenti, liberati, guariti nelle lividure di Gesù Cristo nostro Signore. E adesso una parola a tutti, che loro stessi nella famiglia o nei conoscenti, qualunque cosa che possa essere nel tuo cuore, ricevilo, prendilo dalla mano del Signore, che Dio in quest'anno, dalla prima riunione fino all'ultima, benedirà, che Lui confermerà la sua parola, ascolterà le preghiere, cambierà ogni cosa. Credilo, credilo con tutto il cuore, e Dio per grazia lo farà. Mentre tutti abbassano i loro capi e rimangono in preghiera, chiudono i loro occhi, ma aprono i cuori davanti a Dio e parlano con Dio. Mentre siamo così nella presenza del Signore, che tutti che hanno una richiesta particolare vogliano alzare le loro mani, e che possiamo portare queste richieste davanti al trono di Dio, dappertutto, dappertutto, le mani vengono alzate, dappertutto, dappertutto. Signore Dio Onnipotente, per mezzo del Golgotha ci è stato dato l'accesso al trono della grazia. Tu sei, o Signore, come sommo sacerdote col tuo proprio sangue, sei entrato nel santuario celeste e hai fatto una redenzione eterna. Sei morto come agnello di Dio, come sommo sacerdote, col tuo proprio sangue sei entrato nel santuario celeste, e così sei mediatore di un nuovo patto. Amato Signore, noi siamo il popolo del patto, la schiera comprata col tuo sangue, la chiesa sposa che viene da tutti i popoli, lingue e nazioni, che viene chiamata fuori. Tu vedi le difficoltà in cui sono i singoli e le famiglie, parenti, amici, dovunque possa essere. O Signore, quindi ti chiediamo, Signore, a motivo del tuo sacrificio, Signore, opera dal primo giorno, dalla prima riunione. Tu hai operato fede in noi, fede verso di te, sulle promesse, alla tua parola, e ci hai dato libero accesso. E così ti chiedo, amato Signore, a tutti i miei fratelli, a tutte le mie sorelle, dacci la fede che tu hai risposto, che tu hai dato aiuto, che tu hai salvato, hai liberato, hai guarito, che tu la tua parola per grazia hai confermato la tua parola. a te, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie e insieme lodiamo la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, e ti ringraziamo che tu sei presente nel nostro mezzo e il tuo popolo in tutta la terra lo benedici. Sì, tu sei dappertutto presente dove il tuo popolo è riunito nel tuo nome. Benedici con noi tutti i fratelli e tutte le sorelle in tutti i continenti, in tutti i paesi, popoli e lingue, che questo giorno possa portare frutto per l'eternità, che possa essere il giorno che tu hai fatto per noi. Io ti ringrazio, amato Signore, che tu hai aperto la nostra mente per le Scritture e particolarmente per la parola profetica, e che noi le profezie bibliche li possiamo ordinare nella parola profetica e anche nel compimento che adesso avviene. Ti chiediamo, benedici il tuo popolo Israele, fai grazia, prendi tu le cose così come le abbiamo letto e confermati, oh Signore. Oh, prendi cura della tua Chiesa e particolarmente la tua Chiesa sposa, e sì con noi, con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in tutto il mondo. A te, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.